Ich begrüße euch ganz herzlich im Namen des Herrn.
Vi saluto cordialmente nel nome del Signore.
Für dieses neue Jahr.
E vi auguro per questo nuovo anno le ricche benedizioni di Dio, anche per questa riunione. Noi crediamo che il Signore è presente secondo la sua promessa di essere questa mattina in mezzo a noi ed Egli ci benedirà. Chiedo ora al fratello Thomas di venire qui di fronte per cantare con noi i cantici e leggere una parola di introduzione.
Lasst uns Lied Nummer 5 anstimmen aus dem Heft hier. Lied Nummer 5.
Iniziamo con l'inno numero 5. Oh, wie hoch ist der Erhöhung. Quale amico in Cristo abbiamo? Numero 5. Amen. Amen. Siccome abbiamo un desiderio per il nuovo anno di avvicinarci di più al Signore e che Egli mandi la benedizione su di noi, cantiamo l'inno numero 14, Piogge di benedizioni. Inno numero 14. Amen. Grazie. Credo che questo sia stato cantato in preghiera e con un cuore che brama. Possa il Signore farci grazia, che possano venire su di noi piogge di benedizione. Vorrei leggere un brano molto conosciuto da Colossesi capitolo 2. Colossesi capitolo 2. Dal verso 9, e ci alziamo in piedi mentre leggiamo la parola di Dio. Colossesi capitolo 2, verso 9. Poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete ricevuto la pienezza in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne. Essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con Lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Lui. Amen. Grande Dio, in Cristo Gesù, il nostro Signore, noi ti diciamo grazie questa mattina con tutto il cuore. Ti diciamo grazie per la grazia, per averci custoditi, per quello che hai fatto per noi. E noi alziamo lo sguardo a te in aspettazione, affinché tu continui a farlo per la gloria del tuo nome. Facci grazia di crederti. Io ti ringrazio, Signore, che tu ci conduci. Oh Dio, noi ti chiediamo, come abbiamo cantato, questa è stata una preghiera, che possano cadere piogge di benedizioni. Facci grazia, Signore. Dacci le piogge della Tua grazia. Anche questa mattina ti chiediamo di benedirci. Benedici la Tua parola. Benedici anche le labbra attraverso le quali parlerai. Noi aspettiamo e Tu non ci deluderai, ma darai a ciascuno ciò che desidera. Manifestati per la gloria del Tuo nome. Amen. Rimaniamo in piedi. Ci sarà la consacrazione dei bambini. Cantiamo insieme un coro e i genitori verranno con il bambino. I genitori con il bambino stanno arrivando. Cantiamo Degno sei tu. Qual è la vostra lingua? Francese? Credo che sia meglio farlo in francese. Prego? In tedesco? Va bene. Come si chiama la bambina? Velia. Caro Signore, Tu, Dio sempre fedele, Tu hai dato al nostro caro fratello e alla nostra cara sorella una bambina sana. Loro la riportano a Te affinché sia consacrata a Te. Grande Dio, caro Signore, quando Tu camminavi su questa terra, prendevi i bambini in braccio e li benedicevi, dicendo: di tali è il regno di Dio. Tu hai detto: se non diventate come piccoli fanciulli, non potete entrare nel regno di Dio. Dacci questa fede di piccoli fanciulli per ogni parola che Tu hai pronunciato. Ed ora Ti consacriamo questa bambina a Te, il Dio Onnipotente. Sii benedetta nel nome santo di Gesù. Sia benedetta l'intera famiglia per la gloria di Dio. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Il Signore Dio sia con voi. Cantiamo un coro.
Amen.
Amen. Potete sedervi. Chiedo ora al fratello Michael e coloro che sono con lui di cantare o suonare con lui. Chiedo di venire qui di fronte. Qui ci sono due domande indirizzate a me. La prima E se il tempo della grazia è già terminato per alcune nazioni, per esempio per gli Stati Uniti o per i paesi islamici, dobbiamo semplicemente dire in generale che il tempo della grazia giunge al termine quando ha luogo il rapimento. E allora termina per tutte le nazioni. Poi la seconda domanda. Nella lettera circolare 40 anni nel campo missionario, tu hai scritto in merito a dei fratelli che sarebbero venuti con dei gruppi da differenti nazioni. Anche questo è stato adempiuto. Da tutta l'Europa dell'Est il Signore ha chiamato fuori la sua sposa e tutti coloro che sono predestinati ascoltano la parola del Signore. E ovunque ci sono fratelli nel ministero che sono stati ordinati da Dio per distribuire lo stesso cibo spirituale. Ora ascolteremo un inno. Grazie tante, grazie. Ne avete un altro? È così bello se ci si può unire con tutto il cuore, se ci si può unire in ciò che è stato suonato. Io adoro la potenza dell'amore che è manifestato in Cristo Gesù. Questo amore di Dio è stato manifestato attraverso la redenzione, attraverso il perdono, attraverso la grazia, attraverso la salvezza. Di più Dio non poteva fare di quello che ha fatto. E poi abbiamo Giovanni capitolo 3, verso 16. Perché Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Molte volte lo abbiamo evidenziato. Nessuno può vivere in eterno a meno che abbia ricevuto vita eterna. E soltanto Dio ha la vita eterna. E siccome Dio si è rivelato a noi in Cristo Gesù, perciò è scritto, chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna. E chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Primo Giovanni, capitolo 5, versi 10, 11 e 12. In questo luogo non viene predicato altro che la pura verità, perché soltanto la verità ci rende liberi. E il fratello Branham ha fatto una meravigliosa affermazione che una catena, per esempio, voi tutti sapete cos'è una catena. L'anello più debole di una catena è ciò che viene detto qui in paragone con le promesse di Dio. Se si mette qualcosa di privato in questa catena, in questa catena che Dio ha dato con tutte le promesse, una è collegata all'altra. Se mettiamo là un solo anello, una sola interpretazione in questa catena, quando si tende la catena, allora si spezza. Dunque, soltanto una promessa dopo l'altra, dall'inizio alla fine. Ad ogni modo, ciò è scritto nella predicazione Il tempo della mietitura, specialmente alla fine della pagina 17 e a pagina 18. Dunque, non cose personali, non le proprie dottrine, non le proprie interpretazioni, ma soltanto la santa parola di Dio nell'originale. E poi certamente raggiungeremo la destinazione. Il fratello Baumgartner domenica mi ha dato un pezzo di carta. Qui c'è scritto del continuo siamo stati cibati con il puro cibo spirituale. Molto presto sarà manifestato che ne sarà valsa la pena che tu, secondo la chiamata celeste, hai fatto quello che il Signore ti ha comandato. Non c'è bisogno di fare di più di ciò che il Signore ci ha comandato. Ogni altra cosa egli la farà da sé. Egli ha la responsabilità per ogni cosa. Per favore, sentitevi a vostro agio ciascuno di voi. Il Signore ci ha benedetti nell'anno che è passato. Egli ci ha condotti. E non soltanto nell'anno che è passato, ma in tutti gli anni passati Dio si è preso cura che ogni cosa fosse fatta secondo la sua volontà e secondo il suo consiglio. E ci sono realmente alcune esperienze che vorrei ricordare. Voi tutti lo ricordate. In quel tempo il volo per l'India, da Bombay a Madras. Avevo il mio biglietto in tasca. Ed ecco che a Lexstrasse numero 7 ero seduto accanto ad una piccola scrivania. E come voi ascoltate la mia voce, mio servitore, annulla il viaggio in India. In realtà non volevo farlo. Sono un uomo di parola, credo di esserlo. E non volevo comprendere che questo era un assoluto. Mi misi in macchina e guidai fino alla foresta. Andavo avanti e indietro, pregavo e dicevo al Signore: non è possibile che non possa andare in questo viaggio. I fratelli aspettano in ogni città. Sono ritornato ed ero seduto sulla stessa sedia ed allora, con una potente voce, annulla il tuo viaggio in India. Noi l'abbiamo letto nel giornale. Quando l'aereo che avevo prenotato e sul quale il mio nome era nella lista dei passeggeri, quando è decollato da Bombay verso Madras, subito dopo il decollo è andato in fiamme e tutti i 96 passeggeri sono morti nelle fiamme. Ed io sono stato risparmiato. Il mio tempo non era ancora giunto. Di tutti questi anni potrei darvi un resoconto di tutto ciò che Dio ha fatto, come Egli ha condotto e come ha benedetto. Oggi leggeremo alcuni passi della Scrittura per avere dinanzi a noi entrambi. In primo luogo, che il Signore completerà la sua opera vittoriosamente. Ed anche la promessa dal profeta Malachia che Dio ha adempiuto nel nostro tempo. Anche questo l'ho detto molte volte. Il fratello Branham si riferiva soltanto a Malachia quando si trattava della promessa che Dio avrebbe mandato un profeta prima che venga il giorno del Signore, dunque alla fine del tempo della grazia. Neanche una sola volta egli ha menzionato e usato Matteo 17, verso 11. Neanche una sola volta egli ha menzionato Marco 9, verso 12. Il fratello Frank non predica un sermone su tutta la terra, neanche uno, senza che prenda l'Antico e il Nuovo Testamento, mettendoli insieme e mostrando che qui Dio l'ha promesso nell'Antico Testamento e qui il Signore l'ha confermato nel Nuovo Testamento, quando ha detto: in verità vi dico, Elia deve prima venire e restaurare tutte le cose. Il fratello Branham non poteva farlo. Egli non poteva parlare di se stesso e del suo ministero. Io posso farlo, io posso dire: qui è scritto, qui è stato confermato e possiamo testimoniarlo nel nostro tempo per mezzo della sua grazia. E siccome abbiamo menzionato adesso la promessa in Malachia, lasciatemi dire qui con amore, specialmente per tutti coloro che hanno difficoltà con Apocalisse capitolo 10. Lasciatemelo dire chiaramente qui. In Malachia capitolo 3, versi 1 e 2, vengono date due promesse totalmente diverse. La prima, ecco, io mando il mio messaggero davanti a me, ed egli preparerà la via davanti a me. Ma la seconda, e l'angelo del patto entrerà nel suo tempio, il Signore che voi bramate, e chiunque legge nel Nuovo Testamento può farlo, da Matteo capitolo 11, Marco capitolo 1, Luca capitolo 3, verso 7, si può leggere ovunque. Nel Nuovo Testamento la prima parte è stata menzionata in collegamento con il ministero di Giovanni il Battista, che questa parola di Malachia 3, verso 1, la prima parte si riferisce a lui e al suo ministero. Ma la seconda parte, fino ad oggi, non è stata ancora adempiuta, che il Signore entrerà nel suo tempio. E se poi si va in Apocalisse capitolo 10, dove il Signore, come angelo del patto, con l'arcobaleno sopra il suo capo, discende, mettendo i suoi piedi uno sul mare e uno sulla terra. Egli è il creatore, egli è il proprietario originale. E poi egli viene per rimpossessarsi di ciò che gli appartiene. E poi la seconda parte giunge a compimento. L'angelo del patto entrerà nel suo tempio. E chiunque va in Apocalisse 11, verso 1, misura il tempio di Dio e l'altare, e conta quelli che vi adorano. Il cortile esterno del tempio, lascialo da parte e non lo misurare. Quando si considera la parola della profezia, si riconosce la grazia, vedendo come Dio ha rivelato i diversi passi della scrittura chiaramente, mostrando il collegamento nel quale appartengono. Allora possiamo dire: come sei grande, come hai fatto grazia, che parli in modo così chiaro con noi in questo tempo. Che non abbiamo bisogno di interpretare alcun passo della scrittura senza mettere alcuna interpretazione in questa catena di promesse, ma di lasciare ogni cosa come Dio l'ha messa in un meraviglioso ordine. E questa è la speciale grazia che il Signore ci ha dato in tutti questi anni. Non essendo sballottati avanti e indietro con questo o con quel vento di dottrina, non con delle interpretazioni di Apocalisse 10. Io non ho bisogno di alcuna interpretazione di Apocalisse 10. Io credo nel letterale adempimento, e Dio adempirà la sua parola letteralmente. Ogni cosa avrà luogo proprio come egli l'ha promesso nella sua parola. E noi che viviamo adesso abbiamo la grazia di essere radunati nella presenza di Dio. Da tutto il mondo ci raduniamo, naturalmente non per ascoltare un uomo né per vedere un uomo, ma come abbiamo enfatizzato ieri sera: raduna il mio popolo affinché ascolti le mie parole e imparino a temermi. Mosè radunò il popolo perché Dio voleva parlare al popolo, e gli fece un patto e scese nella colonna di fuoco per mostrare loro la via. Nella stessa maniera è accaduto naturalmente nel nostro tempo. E al riguardo diciamo, come la Scrittura ha già detto, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli lo era nei giorni di Abramo, nei giorni di Mosè, quando Mosè fu chiamato e quando fu mandato, egli aveva una richiesta e disse a Dio: se io vado e dico che il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe mi ha mandato, allora mi chiederanno qual è il suo nome? Allora mi chiederanno qual è il suo nome? E poi il Signore Dio diede la risposta di loro che l'Io sono mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome e il mio titolo di eternità in eternità. E poi tutti gli Io sono, fino ad Apocalisse capitolo 1 e nell'ultimo capitolo, e i sette potenti Io sono nel Vangelo di Giovanni. Il nostro Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non importa come Egli si rivela, sia come angelo del patto, sia come angelo del Signore, sia nella colonna di fuoco, nella colonna di nuvola, sia che si riveli nella carne per poter morire. E doveva essere così, perché l'umanità era perduta. La caduta è avvenuta nel corpo di carne e sangue, e perciò il Signore, siccome ha fatto l'uomo fallace, perciò egli aveva la responsabilità per la sua redenzione. E perciò egli doveva venire personalmente. La parola doveva farsi carne e il Signore doveva stare nella breccia per riparare di nuovo il danno e darci l'adozione nella nostra condizione originale quali figli e figlie di Dio. È un meraviglioso piano di salvezza del nostro Dio. E se si dovesse chiedere qui, perché Dio ha fatto in tale maniera, molto semplice: Dio non voleva forzare alcuno. Dio ha dato il libero arbitrio ad ogni uomo ed egli non forza alcuno nel cielo, ma dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati. Egli chiama, ma non forza alcuno. Egli chiama e noi trasmettiamo questa chiamata. Oh, questo piano di salvezza del nostro Dio è così meraviglioso. E noi tutti che siamo radunati qui in questo luogo e tutti coloro che sono collegati online, la redenzione è perfetta. Agli occhi di Dio noi siamo inaccusabili, irreprensibili. Saremo presentati intoccabili nella presenza di Dio. E quando il nemico dovesse accusare, vi do la garanzia: il Signore è Redentore, non aspetterà un secondo. Egli indicherà il sangue che è sul seggio di grazia. E poi l'accusatore dei fratelli deve andarsene. Io ve lo garantisco. Il Signore si è occupato di lui soltanto una volta, e questo noi l'abbiamo ascoltato nella parola di introduzione in Colossesi, che il Signore Dio era in Cristo e ha disarmato tutte le potenze di Satana e ha trionfato su tutte queste potenze e principati, e la sua vittoria è la nostra vittoria. Noi siamo semplicemente riconoscenti. Leggiamo alcuni preziosi passi della Scrittura affinché ognuno possa saperlo per sempre. Permettetemi di leggere innanzitutto in Matteo capitolo 12, giusto per leggere i versi 19, 20 e 21. Matteo capitolo 12, verso 19. Egli non disputerà e non griderà e nessuno udirà la sua voce per le piazze. Egli non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E le genti spereranno nel suo nome. Finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Attraverso il Calvario, noi siamo ritornati al nostro diritto originale. Non è stato giusto qualcosa. È stata una vittoria e attraverso la risurrezione il nostro Signore ha confermato ciò che è realmente accaduto sulla croce del Calvario. Egli è risorto il terzo giorno, ha tolto il pungiglione della morte, come è scritto, come era stato detto, il serpente ti ferirà il calcagno, ma tu gli schiaccerai il capo. E il pungiglione della morte ha colpito il nostro Signore non nella mano, ma nel calcagno. Ne sono riconoscente. Perché soltanto così il Signore poteva schiacciare la testa del serpente in tale maniera. Satana pensava, ora gli darò il pungiglione della morte. Sì, ma l'ha mancato. Quando gli ha dato il pungiglione della morte, allora la testa del serpente è stata schiacciata. E il Signore ci ha redenti dai legami di Satana. Siamo stati redenti dalla maledizione. E può essere enfatizzata questa parola che il Signore ha fatto trionfare la giustizia. E la crocifissione che sembrava come se tutto fosse giunto alla fine, come se tutto fosse fallito, ma attraverso la risurrezione è stato confermato che questa era la via di Dio. Ed è accaduto per voi e per me. È avvenuto per noi. Poi abbiamo la meravigliosa parola nell'Antico e nel Nuovo Testamento che parla riguardo al fatto che il Signore avrebbe completato la sua opera. Nell'Antico Testamento e nel profeta Ageo, nel capitolo 2, e qui specialmente i versi 5 e 6. Ageo, capitolo 2, versi 5 e 6. E poi naturalmente il verso 9. La promessa. Verso 5. Secondo la parola del patto che stabilì con voi quando usciste dall'Egitto, così il mio spirito dimora in mezzo a voi. Non temete. Le promesse che il Signore ha dato all'inizio del nuovo patto, quando vi fu l'uscita, rimangono. E lo Spirito di Dio regna in mezzo a noi finché l'ultima promessa trovi il suo adempimento. non temete. È scritto qui. Il mio spirito dimora in mezzo a voi. Cari fratelli e sorelle, lo Spirito di Dio, che al principio aleggiava sulla superficie delle acque, quando Dio parlò e portò tutte le cose all'esistenza, lo stesso Spirito di Dio aleggia sopra di noi. Lo stesso Spirito di Dio ci conduce in ogni verità. Nel verso 6, poiché così dice l'Eterno degli eserciti. Ancora una volta, tra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e la terra asciutta. Egli lo farà, non un profeta, non un uomo di Dio, egli, il Signore nostro Dio, egli farà il compimento. Ancora un po', e questo in questi giorni possiamo enfatizzarlo adesso, quello che è già stato scritto nell'Antico Testamento ed anche nel Nuovo, lo leggerò, ora è molto vicino, ieri ci siamo riferiti a ciò brevemente, che un anno è passato in cui sono accadute molte cose in tutto il mondo, in ogni ambito, come non è mai accaduto prima. Questa mattina c'è stato di nuovo un terremoto in Giappone, 7 gradi di magnitudo. La terra è scossa, come Dio ha detto attraverso il profeta Isaia. Vacilla come una capanna. Ogni cosa accade davanti ai nostri occhi. Per favore, non dimenticatelo. La cosa principale è che lo Spirito di Dio sia sopra di noi, in mezzo a noi, e che abbia influenza su di noi, un'influenza divina, affinché tutti coloro che ascoltano la parola vengano sotto la diretta influenza di Dio, finché passeremo dal credere al vedere. Poi, nel verso 9, in Aggeo capitolo 2, ci viene detto: la gloria di quest'ultimo tempio sarà più grande di quella del precedente, dice l'Eterno degli eserciti. E in questo luogo io darò la pace, dice l'Eterno degli eserciti. Nel momento in cui il Tempio sarà riedificato, la gloria di Dio apparirà come nei giorni di Salomone, riempirà il Tempio. Ma cos'è ciò per noi, quale Chiesa del Nuovo Testamento? Voi siete il Tempio del Dio vivente. Io camminerò e dimorerò in mezzo a voi e sarò il vostro Dio. E voi mi sarete per figlioli e figliole, dice il Signore Onnipotente. Nella restaurazione, nella Chiesa restaurata, quando tutto sarà riportato nello stato originale, allora la gloria di Dio sarà manifestata in misura doppia, sarà manifestata come è stata manifestata al principio. Il più grande e potente operato di Dio sarà alla fine del tempo della grazia. Avrà luogo nella Chiesa sposa. E come l'ha visto il fratello Branham, là avranno luogo cose straordinarie. Il Signore, per tutto ciò che Egli ha promesso, ne ha preso la responsabilità. Io ho soltanto il compito di trasmettere ciò che è scritto nella parola. è ciò che il Signore ha promesso, ma il Signore stesso ha la responsabilità di adempiere ogni parola, ogni promessa. Ma quando? Soltanto in coloro che credono le sue promesse. Crediamo ciò che Dio ha promesso. Non aggiungiamo alcun anello alla catena, ma uniamo una promessa all'altra, finché l'ultima promessa sarà adempiuta e la tromba di Dio suonerà e il Signore discenderà. La stessa parola, come l'abbiamo letta adesso, è scritta anche nel Nuovo Testamento, vale a dire in Ebrei. In Ebrei, capitolo 12, e qui, in un collegamento che dovrebbe realmente toccare i nostri cuori. Ebrei, capitolo 12, prima che risaltiamo la parola in Ageo, nel verso 26, leggiamo prima ciò che il Signore ha detto nel verso 25, in collegamento con il verso 26. Ebrei, capitolo 12, verso 25. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quantomeno scamperemo noi se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal cielo. Ieri sera abbiamo letto in Neemia. Il Signore scese in modo visibile, ma la sua voce risuonò dal cielo. Qui il Signore ci parla. Egli non è più nel corpo di carne in mezzo a noi. Egli è salito al cielo e ritornerà corporalmente per portarci a casa. Ma nello spirito egli è presente ed egli ci parla. Ed io lo dico ancora una volta, per favore, lasciatevi portare sotto l'influenza divina della parola e dello spirito. Rigettate ogni altra cosa e vedrete che, come è scritto qui, di non rifiutare colui che ci parla dal cielo, ma che lo riceviate e lo crediate con tutto il vostro cuore. Nel verso 26 è scritto: la cui voce scosse allora la terra, ma che ora ha fatto questa promessa dicendo: ancora una volta io scuoterò non solo la terra, ma anche il cielo. Ancora una volta. Il fratello Branham ha predicato un intero sermone al riguardo. Signore, ancora una volta. Ancora una volta. Ancora una volta, dona la potenza. Manifestati ancora una volta. Conferma la tua preziosa e santa parola. Ancora una volta, la sua voce in quel tempo scosse la terra. Siamo sinceri, la sua voce attraversa le ossa. Quando il Signore ci parla attraverso la sua parola e quando la sua parola ci viene rivelata per mezzo del suo spirito, allora realmente penetra le ossa e le midolla e recide ogni altra cosa. E noi siamo trovati nella parola di Dio. La sua voce in quel tempo, sì, La sua voce mi ha parlato. La parola mi ha parlato. Noi siamo venuti sotto l'influenza divina e questa è la cosa potente che ci distingue da tutti gli altri in questo tempo. In questo tempo di ascoltare la voce del Signore. Perciò ancora una volta, verso 25. Guardate di non rifiutare colui che parla oggi, che ci parla adesso attraverso la sua parola e attraverso il suo spirito. Quelli non scamparono, dovettero pagare per questo, perché non avevano creduto. Diciamolo apertamente e liberamente. Tutti coloro che non possono credere ora dovranno pagare per questo, dovranno portarne le conseguenze. Quando Dio parla, quando Dio adempie le promesse, allora è giunto il tempo che noi crediamo. Io sono sempre consolato e mi fortifica sempre quando leggo che Abramo, sin dal primo incontro con il Signore, in Genesi 12, egli credette. Abramo credette Dio. Abramo ubbidì a Dio. Ed ogni cosa gli fu messa in conto di giustizia. La progenie di Abramo non ha bisogno di tempo per pensarci. Non ha bisogno di alcuna discussione. La progenie di Abramo ascolta la voce di Dio attraverso la parola e attraverso lo spirito e crede con tutto il cuore, proprio come ha detto la scrittura. E quando il Signore stesso dice che egli scuoterà il cielo e la terra, allora egli naturalmente lo farà. Noi recuperiamo il tempo fino a questo momento per dare l'ultimo messaggio, per portare la parola in tutto il mondo. Così, fratelli e sorelle, non dimentichiamo ciò che è scritto qui. Guardate di non rifiutare colui che parla, che ci parla oggi, che rivela la sua parola e tutti i collegamenti della sua parola. Diciamolo ancora una volta, come la catena, promessa dopo promessa, è tutto unito insieme. Non possiamo mettere alcun anello nel mezzo. Noi abbiamo lasciato tutto nell'ordine divino e possiamo testimoniare come il Signore ha rivelato ogni cosa e ha condotto ogni cosa. Per noi che viviamo adesso, leggiamo la parola in Tessalonicesi, dove ci viene parlato chiaramente, per noi che viviamo in questo tempo, è scritto qui, e voi tutti sapete che primo Tessalonicesi capitolo 5 segue ciò che è scritto in primo Tessalonicesi capitolo 4. E qui è scritto in merito al rapimento, che il Signore stesso discenderà e la tromba di Dio suonerà, la voce dell'arcangelo risuonerà e i morti in Cristo risusciteranno per primi e noi saremo mutati. Saremo radunati nell'aria con Lui sulle nuvole. Così è scritto nel capitolo 4, verso 17. Io non andrò nei dettagli, ma il nostro Signore è asceso su una nuvola. In Matteo 17, la voce di Dio echeggiò dalla nuvola. Ne possiamo leggere pure in Marco capitolo 9. Il Signore dell'Antico Testamento è anche il Signore del Nuovo Testamento. Qui nel corpo di carne e là in un corpo spirituale. Ogni cosa accade a causa nostra. E noi possiamo seguire le scritture, non solo l'Antico Testamento, non soltanto leggere in merito alla nuvola che accompagnava il popolo di Israele. Secondo Apocalisse 11, anche i due testimoni saranno presi in alto su una nuvola e la gloria soprannaturale di Dio, in ebraico la gloria della Shekina, è la presenza di Dio che diventa visibile. E in questa visibile ma soprannaturale presenza di Dio, il Signore si è rivelato nell'Antico e nel Nuovo Testamento. E perciò è scritto qui al plurale che il rapimento avrà luogo sulle nuvole. Perché? Perché da ogni continente la sposa sarà presa su nell'aria e poi tutti insieme incontreremo il Signore nell'aria e poi entreremo con Lui alla cena delle nozze. E qui in Primo Tessalonicesi capitolo 5 Paolo ha scritto le parole indirizzate a noi. Primo Tessalonicesi capitolo 5 verso 1. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Sì. Perché scrivere? Perché? Noi abbiamo l'insegnamento in merito a ciò che il Signore fa prima che Egli venga. E questa è la cosa più importante. Io non ho bisogno di conoscere il giorno e l'ora, ma devo riconoscere il messaggio dell'ora e devo lasciare che Dio mi parli attraverso la sua parola. In merito al giorno e l'ora, non avete bisogno di alcuna istruzione scritta. Egli non poteva darla perché non lo sapeva. E il Signore stesso ha detto: il giorno e l'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli. Ma poi viene naturalmente la cosa meravigliosa nel verso 2, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Qui parla del giorno del Signore. Poi il verso 3, quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Dunque, tutto è stato predetto. E noi viviamo realmente in quel tempo in cui tutto questo sarà adempiuto. E se noi tutti l'abbiamo ascoltato, ogni cosa è intorno ad Israele. Là ci deve essere pace, ancora pace. E se osserviamo, se includiamo tutte le parole della profezia, se le osserviamo, allora siamo arrivati realmente nell'ultima fase che deve essere adempiuta e che sarà adempiuta. E noi sappiamo come tutto ciò avverrà. Non entreremo nei dettagli qui, ma per me e per noi tutti il verso 4 è la cosa più importante. Verso 4, Primo Tessalonicesi, capitolo 5, verso 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Noi non viviamo nelle tenebre. Dio ci ha dato la luce. E come il fratello Branham diceva del continuo, in Zaccaria 14, sul far della sera ci sarà luce. Come abbiamo letto, il Signore andava davanti ad Israele per illuminare loro la via per la quale dovevano camminare. Al tempo della sera c'è stata la luce. Nel giorno della salvezza, prima che rompa la mezzanotte e prima che il grido diventi molto forte, ecco lo sposo viene, uscitegli incontro. Ciò avviene in primo luogo. L'ultima chiamata, la chiamata fuori avviene in primo luogo, è indirizzata al popolo di Dio, come nei giorni di Mosè. Lascia andare il mio popolo affinché mi serva. Tutti i miracoli che ebbero luogo erano in collegamento con questa dichiarazione: lascia andare il mio popolo affinché mi serva. E poi venne il sacrificio dell'agnello. Il sangue fu sparso, fu applicato sugli stipiti. E per noi, fratelli e sorelle, non è sufficiente che parliamo del messaggio. Del continuo noi ritorniamo al nocciolo: Gesù Cristo il crocifisso, l'agnello di Dio. Ecco, questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ed anche qui i fratelli si domandano perché il Signore è mostrato una volta come leone e una volta come agnello. Chi siete voi? Chi siete voi che dovete pensare a queste cose? Egli naturalmente è figlio d'Abramo, è figlio di Davide, figlio di Dio, figlio dell'uomo. Egli è naturalmente re, sacerdote e profeta. Egli è mediatore del nuovo patto. Egli è avvocato. E quando prende il libro e apre i suggelli, quale agnello? Allora è scritto che i nostri nomi furono scritti nel libro della vita dell'agnello. Leone non è stato menzionato neanche una sola volta in relazione alla Chiesa del Nuovo Testamento, sempre con il popolo di Israele, il leone della tribù di Giuda. Ogni cosa è scritta nella Sacra Scrittura. Egli è l'agnello di Dio. Egli è il leone della tribù di Giuda. Egli è il primo e l'ultimo, il quale disse: ecco, io vengo presto. Prendete semplicemente ogni parola così come è scritta e lasciate che vi sia rivelata da Dio per mezzo della sua grazia. Qui enfatizziamo di nuovo: ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre. Perché no? Perché Dio ci ha dato la luce. Egli ci ha dato rivelazione per mezzo della sua grazia. Noi abbiamo udito la sua voce e la sua parola non ritorna a vuoto, ma compie ciò per cui Dio l'ha mandata. Voi, cari fratelli, voi, care sorelle, voi che siete radunati qui e voi che ascoltate in tutto il mondo, noi non viviamo nelle tenebre. Dio ci ha dato la luce. Egli ha rivelato la parola. E noi possiamo camminare in questa luce per mezzo della sua grazia. Rallegratevi, cari fratelli, includiamo pure le sorelle. Voi, cari fratelli, voi, care sorelle, noi non viviamo nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. No! Lo Spirito di Dio ci ha condotti in tutta la verità per mezzo della sua grazia. Poi, in Filippesi, capitolo 1, l'Apostolo ha scritto questo. Filippesi capitolo 1, voi tutti lo sapete, anche nella parola di Dio ogni cosa è stata messa in ordine. Noi dobbiamo semplicemente trovarla e metterla nell'esatto collegamento. Filippesi capitolo 1, versi 9 e 10. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. E poi ci viene detto perché questo è necessario, perché deve essere così. Verso 10, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Fratelli e sorelle, anche questo può diventare possibile soltanto tramite il perfetto sacrificio dell'agnello di Dio. Prima di questo egli disse: non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Non come voglio io, ma come vuoi tu. Questa è la vostra preghiera. Questa è naturalmente la mia preghiera, che diciamo: Signore, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Non come voglio io, ma come tu vuoi. È veramente semplice parlare della volontà di Dio, ma noi siamo qui oggi per indirizzare una preghiera a Dio. Caro Signore, dammi la grazia di amare te, di amare la tua parola, e dammi la grazia che io possa esaminare le cose, non qualche volta, ma in ogni decisione, in ogni situazione, qualunque cosa possa avvenire, che in ogni caso, leggiamola ancora una volta, nel verso 10, affinché discerniate le cose eccellenti, in ogni cosa, in ogni situazione che arriva, sempre deve accadere che il Signore Dio raggiunga il suo scopo e che la volontà di Dio sia fatta, affinché discerniate le cose eccellenti. In ogni cosa, in ogni situazione che concerne me, che concerne te, tutto ciò con cui abbiamo a che fare, che possiamo discernere le cose eccellenti. E collegata a questo, fratelli e sorelle, è scritto nello stesso verso: e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Dunque, Dio ci ha dato una parola potente in questo primo giorno di questo nuovo anno lungo la nostra via, per discernere voi ed io le cose eccellenti, senza diventare nervosi, ma confidando semplicemente nel Signore, dicendo: Signore, sii misericordioso verso di me. Cosa faresti nella mia situazione? Come decideresti nella mia situazione? E se realmente siamo sinceri e lo diciamo al Signore in tale maniera, confessandolo, allora la pace di Dio, che sorpassa ogni comprensione, verrà sopra di noi, e noi prenderemo la decisione giusta nel cospetto di Dio. Abbiate soltanto fede, noi apparteniamo a coloro che non rifiutano colui che ci parla adesso, e apparteniamo a coloro che credono ogni parola di Dio, che la prendono a cuore, anche le parole che abbiamo letto adesso. L'uomo non vivrà di pane solamente, ma di ogni parola di Dio. Quant'è meravigliosa la parola di Dio! Quant'è perfetta la parola di Dio! per esaminare, per discernere ciò che è giusto in ogni situazione. Fratelli e sorelle, la parola non parla soltanto a voi, ma anche a me. La parola parla a noi tutti, affinché possiamo prendere le giuste decisioni, che possiamo sussistere dinanzi a Dio al ritorno di Gesù Cristo. Che possiamo sussistere dinanzi a Dio, che non ci sia nulla che ci condanni, nulla tra noi e il Signore, ma che possiamo essere irreprensibili, senza macchia né ruga, alla presenza di Dio, a motivo dell'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario, a motivo dello Spirito Santo che ci conduce in tutta la verità. E qui abbiamo la triplice testimonianza: la parola, il sangue e lo Spirito. Siamo così riconoscenti che abbiamo potuto accettare questa completa testimonianza. Noi ci mettiamo sotto il sangue, siamo al sicuro qui. Satana, l'accusatore dei fratelli, l'angelo distruttore, deve passare oltre. E io lo dico ancora una volta: il Signore si è occupato di lui una volta e per sempre. Non si occuperà di lui una seconda volta. Il Signore, quale sommo sacerdote, deve indicare il sangue che è sul seggio di grazia. E già allora il nemico deve andarsene via. Dunque, non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Leggiamolo ancora una volta affinché non lo dimentichiamo e che possiamo considerare ciò nei nostri cuori. Verso 10. Affinché discerniate le cose eccellenti. In ogni situazione, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Questo è Efesini capitolo 5. Efesini capitolo 5 verso 27. Efesini capitolo 5 verso 27. Per far comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Qui pensiamo adesso umanamente. È questo possibile? Noi abbiamo cessato di pensare umanamente. Siamo ancora sulla terra, sì. Ed Elia era un uomo come noi. Tutti i profeti, tutti gli uomini di Dio erano uomini come noi. Ma noi siamo redenti. Siamo in comunione con Dio. L'atto accusatore è stato strappato. Non c'è più alcuna condanna. Ogni cosa è terminata per sempre. Il nostro Signore sulla croce del Calvario ha gridato: è compiuto. E così la redenzione ha avuto luogo. Non soltanto quello, noi l'abbiamo enfatizzato. Noi non rifiutiamo colui che ci parla adesso. Tramite lo Spirito di Dio ci lasciamo piazzare nella parola e nello Spirito. Noi abbiamo visto i contesti, diciamolo, dal sermone del fratello Branham: non abbiamo messo nessun anello in questa catena di promesse. E la catena che Dio ha dato non si spezzerà mai. perché una promessa sfocia e si unisce con la successiva e con la successiva. E poi siamo di nuovo in 2 Corinzi capitolo 1. Tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. Poi siamo di nuovo in Galati 4 verso 28. Voi cari fratelli siete figli della promessa alla maniera di Isacco. È semplicemente grazia. La grazia è grazia. Noi non la possiamo meritare, ma si deve accettare. E Dio disse a Mosè: io farò grazia a chi farò grazia e avrò compassione di chi avrò compassione. Accettiamo ciò che è stato detto. Prendiamo un altro passo della scrittura in Romani capitolo 8 e poi riassumeremo ciò che il Signore ci dà lungo la nostra via per questo nuovo anno che è appena iniziato, sì, che ci ha dato per grazia. Qui in Romani capitolo 8 vengono dette molte cose, anche riguardo alla creazione naturale che aspetta che siano manifestati i figli di Dio, che aspetta di essere liberata dalla schiavitù in cui è stata portata. Ma poi, indirizzato a noi, indirizzato a tutti coloro che credono, leggiamolo senza che vi mettiamo i nostri pensieri. In realtà i passi della scrittura sono così potenti da se stessi che non c'è bisogno di predicare al riguardo. Si può semplicemente lasciare che ci parlino direttamente. Qui è scritto in Romani capitolo 8, dal verso 28. Riceviamolo, accettiamolo. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Per favore, permettetemi di dire qualcosa. Molte volte abbiamo difficoltà a comprendere le cose. Abbiamo difficoltà a piazzarle. Difficoltà a comprendere che queste cose servono per il nostro bene. Anche se appaiono in un modo veramente terribile, come serviranno per il nostro bene? Se Dio ha detto così, allora è così. Poi nel verso 29 leggiamo: perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli. Cari fratelli e sorelle, egli è diventato come noi nel corpo di carne. Egli fu trovato nella forma di un uomo affinché noi diventassimo come lui nella risurrezione. Fratelli e sorelle, è una perfetta redenzione. Una perfetta redenzione che Dio ci ha dato in Gesù Cristo il nostro Signore. Verso 30. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Dite amen. Egli li ha pure glorificati. Con Dio ogni cosa è già compiuta. Noi aspettiamo soltanto l'ultimo momento in cui le ultime cose accadranno, per poi vedere il compimento. Tuttavia, ascoltate ciò che è ancora scritto qui, vale a dire nel verso 33. Chi accuserà gli eletti di Dio? E Dio è quel che li giustifica. Chi vuole accusare oggi? Diciamolo chiaramente e apertamente. Ogni fratello e ogni sorella, chiunque possa essere, chiunque entri in scena quale un accusatore di fratelli o di sorelle, questi è sotto l'influenza di Satana, sotto l'influenza dell'accusatore dei fratelli. E come abbiamo enfatizzato prima, che possiamo essere sotto l'influenza divina, la parola, il sangue e lo spirito, che possano operare, affinché non vediamo gli altri e i loro errori, ma che possiamo guardare nello specchio della parola, chiedendo a Dio che sia misericordioso verso di noi. E noi crediamo con tutto il nostro cuore che Egli farà ogni cosa bene, che Egli realmente fa ogni cosa bene con coloro che ha eletto prima della fondazione del mondo. Per favore, accettatelo. Per favore, ricevetelo. Ed io vi chiedo adesso, quasi umanamente parlando, Dio sapeva ciò che faceva quando vi ha eletti prima della fondazione del mondo? Sì, Dio sapeva ciò che faceva quando vi ha eletti, ed Egli l'ha fatto. E se è scritto che i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo, allora perché siete preoccupati? Dov'è il problema? Credete con tutto il vostro cuore. È la fede, è la certezza della fede che Dio ha pianificato e deciso ogni cosa prima della fondazione del mondo, con la redenzione, con il Redentore, con i redenti, tutto ciò che Egli ha pianificato di eternità in eternità e nel corso del tempo ha portato a compimento il suo piano di salvezza, fino al giorno del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ora i brani qui, come ultimi passi della Scrittura, verso 39, in Romani, capitolo 8, verso 39, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. L'amore di Dio è stato manifestato. È stata un'opera di redenzione dell'amore del nostro Dio che è stato manifestato ed ha avuto luogo per noi sulla croce del Calvario. Ed è lo Spirito di Dio che regna sopra di noi in questo tempo. E noi apparteniamo a coloro che, a quello che il Signore ha da dirci attraverso la sua parola, noi apparteniamo a coloro che non lo rigettano, che non lo rifiutano, ma abbiamo un accordo interiore verso ogni parola di Dio. Nessuna parola può essere là che potrebbe causare resistenza o opposizione in voi. Ad ogni parola di Dio possa il Signore fare grazia che possiamo avere un accordo interiore con ogni parola, perché sappiamo che Dio vuole il nostro bene e qualunque cosa Egli richieda da noi, questo Egli ce lo darà pure per mezzo della sua grazia. Da noi stessi non abbiamo nulla. Egli ci ha dato tutto, come è scritto. Come non ci darà Dio ogni cosa in Lui? Lasciate che riassumiamo. Come il Signore fu con Mosè, come Egli ha adempiuto le promesse all'inizio del nuovo patto, l'ho detto qui alcune volte, se il dottor Larkin ha contato in modo esatto, alla prima venuta del nostro Signore, 109 profezie dell'Antico Testamento sono state adempiute. Ogni cosa era già stata scritta. Tutto ciò che avrebbe avuto luogo, del ministero di Giovanni il Battista fino all'ascensione del nostro caro Signore e Redentore. Ed ogni scrittura è stata adempiuta. E il nostro Signore ha detto in Luca capitolo 24, ha detto molto chiaramente che Egli ha iniziato con Mosè, con i salmi e i profeti. E ha detto ai suoi discepoli ogni cosa e ha mostrato loro l'adempimento. La stessa cosa il risorto Signore la fa oggi con noi. Ed oggi, se udiamo la sua voce, non induriamo i nostri cuori. E tutti coloro che non indureranno il cuore riceveranno rivelazione per mezzo dello Spirito nel loro cuore. Nel momento in cui crediamo ciò che Dio ha detto nella sua parola, allora ci viene rivelata per mezzo dello Spirito Santo e poi non può essere più tolta da noi. Poi è un dono di Dio. Lasciatemelo enfatizzare ancora una volta. Nel momento in cui crediamo la parola di Dio, le promesse di Dio, quando le crediamo, allora le promesse ci vengono rivelate una volta per tutte e nessuno può toglierci più da ciò, perché la rivelazione ha luogo per sempre. La rivelazione è eterna, non oggi e poi domani è terminata. Ciò che Dio fa è fatto per l'eternità. E perciò siamo riconoscenti anche per il primo giorno di questo anno che il Signore Dio ci ha dato dei meravigliosi passi della Scrittura lungo la nostra via. Lo dico ancora una volta. Possa ognuno essere benedetto con la benedizione dell'Onnipotente Dio. Si deve enfatizzare. Credete. Credete come dice la Scrittura. Credete ciò che il nostro Signore ha detto. Credete e vi sarà rivelato. E poi giunge a compimento. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Leggiamo ancora due versi. La parola di Dio è così potente. Non ci si può quasi fermare, no. La parola del Signore. L'ultimo verso qui. In Romani, capitolo 16. Romani, capitolo 16, verso 25. Or a colui che vi può fortificare secondo il mio Evangelo e la predicazione di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto occulto fin dai tempi più remoti, ma è ora manifestato. E mediante le scritture profetiche, secondo l'ordine dell'Eterno Dio, è fatto conoscere a tutte le nazioni per addurle all'ubbidienza della fede. A Dio solo savio, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E noi diciamo alleluia, amen. Noi non contribuiamo affatto al riguardo. Qui è scritto a Dio solo. Voi non avete la potenza, io non ho la potenza, ma Dio soltanto. Ed egli ha detto, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà sopra di voi. Noi tutti abbiamo bisogno della potenza di Dio, la potenza dello Spirito Santo. E come è scritto qui, secondo la predicazione del mistero che è stato tenuto nascosto dai tempi più remoti. Ditemi, nei 2000 anni della storia della Chiesa c'è mai stata l'apertura dei sette suggelli? Non ha Dio aperto ogni cortina? Non ha Egli rivelato se stesso nel nostro tempo? Quello che era stato tenuto nascosto dai tempi più remoti, Dio ce l'ha rivelato per mezzo della parola profetica, tramite le scritture profetiche. Alleluia! Secondo l'ordine dell'Eterno Dio è fatto conoscere a tutte le nazioni. Noi esaminiamo ogni cosa con la parola della profezia e siamo fondati su ciò. Siamo così riconoscenti per tali passi della scrittura che sono stati scritti 2000 anni fa, che giungono a compimento nel nostro tempo. Noi abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio. Egli ci ha parlato. Noi abbiamo compreso il suo parlare. La sua parola tocca i nostri cuori. Noi non rifiutiamo nulla, ma riceviamo ogni cosa. E lo stesso Signore che ha iniziato la grande opera, Egli la completerà vittoriosamente, come abbiamo letto in Matteo capitolo 12. Egli non griderà per le piazze, Egli raduna il suo popolo, Egli ci parla, ci rivela la sua parola e la sua volontà. A Lui, il Dio Onnipotente, sia l'onore. Non so come vi sentite, ma sentiamo qui la presenza di Dio in mezzo a noi. Apritevi al Signore, non vi preoccupate, credete, credete come dice la scrittura. E poi sarà manifestato che il Signore è con noi, finché passeremo dal credere al vedere. Voi, cari fratelli, voi non siete nelle tenebre così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. No, voi tutti siete figlioli di luce, figli del giorno. Il Signore Dio, alla fine del giorno della salvezza, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, Egli ci ha visitati, ci ha fatto grazia. Egli ha adempiuto le sue promesse e ci rivela la parola della profezia mettendola sul candelabro. Dio ha fatto tutto quello che Egli ha promesso e farà anche il resto che ci ha promesso. A Lui, l'unico Dio, sia l'onore e la lode, ora e per sempre. Alleluia. Amen. 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 Alziamoci in piedi. Magari le due sorelle vengono e ci cantano un meraviglioso cantico. Noi ci umiliamo nella presenza di Dio e diciamo, Signore, ogni parola io la credo, io ricevo ogni parola. Qualsiasi cosa tu abbia detto, l'hai detta a me. Io l'accetto. Che possiamo essere riverenti.
Als sinnend mein Leben ich heut überdacht, vernahm ich ein Wort in der Früh, das hat mich so ruhig und stille gemacht. Mein Jesus verspätet sich nie, das hat mich so ruhig und stille gemacht. Mein Jesus verspätet sich nie. Zwar sind unsere Wege oft krumm und verwirrt, wie soll es nun enden, sag wie? Doch hat sich der Heiland noch niemals geirrt. Mein Jesus verspätet sich nie. Doch hat sich der Heiland noch niemals geirrt. Mein Jesus verspätet sich nie. Und ob unser Herze vor Ungeduld weint, vom Ringen uns zittern die Knie, er bleibt unser großer und herrlicher Freund. Ja, Jesus verspätet sich nie. Er bleibt unser großer und herrlicher Freund. Ja, Jesus verspätet sich nie. So lautet die Lehre, die heute mir klar. Ich weiß nicht das wann und das wie, doch hab ich ein seliges Wissen fürwahr. Mein Jesus verspätet sich nie, doch hab ich ein seliges Wissen fürwahr. Mein Jesus verspätet sich nie. Doch hab ich ein seliges Wissen fürwahr. Mein Jesus verspätet sich nie.
Amen.
Amen. Amen.
Auch darin ist Evangelium verkündigt.
Anche nei cantici il Vangelo viene predicato. Il mio Gesù non è mai troppo tardi. Neanche nel nostro tempo. E come Pietro ha scritto, alcuni dicono che il Signore sarebbe già dovuto ritornare. Ma il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa. Egli aspetta finché gli ultimi siano chiamati. E quando il numero sarà completo, allora sarà adempiuto quello che Dio voleva fare. E poi la tromba suonerà. Siete riconoscenti per la parola di Dio? Ne è valsa la pena per voi guidare fin qui? Possa Dio benedirvi. Possa Dio benedirvi. In tutti i paesi vicini. In tutta l'Europa. In tutto il mondo. Possa Dio benedire i nostri amici in Canada, da Montreal, da Ottawa. Portate i saluti con voi. Voi tutti che siete qui oggi, portate i saluti con voi a tutti i nostri fratelli e a tutte le nostre sorelle. E anche noi salutiamo da questo luogo tutti i nostri fratelli, tutte le sorelle in tutto il mondo che sono collegati con noi online. Per favore, meditate tutte le parole che abbiamo letto, che abbiamo ascoltato. Meditatele nel vostro cuore. Credete con tutto il vostro cuore e il Signore porterà a compimento la sua opera vittoriosamente. egli scuoterà i cieli e la terra. Egli l'ha promesso. L'ha promesso e lo farà pure. Cantiamo il coro che abbiamo cantato così tante volte, così qual sono. E se ci sono ancora alcuni che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore, poi chiederemo che alziate le mani. Cantiamo Io lo amo, Io lo amo. Cantiamo ancora una volta in inglese. Possa il Signore Dio benedire in ogni popolo, lingua e nazione. Noi che siamo radunati qui, possa Dio benedire voi che ascoltate adesso, possa Dio benedire i traduttori in modo speciale. Sono convinto che il Signore ci ha parlato oggi per mezzo della Sua parola in modo veramente potente. Egli ha visto un accordo interiore in ciascuno di noi. Noi non induriamo i nostri cuori, ma prestiamo attenzione a colui che ci ha parlato dal cielo. Fratelli e sorelle, pensate semplicemente alla grazia che Dio ci ha concesso in un simile tempo di crisi, anche nel mondo religioso, che Dio ci raduna parlandoci, rivelandoci i collegamenti della Sua parola per mezzo della Sua grazia. Colui che ci ha parlato dal cielo, noi non l'abbiamo rifiutato. Noi abbiamo accettato la Sua parola che ci è stata rivelata per mezzo dello Spirito Santo. Come ho detto prima, chi crede ciò che Dio ha detto nella Sua parola, a lui gli sarà rivelata. Chi non crede è già giudicato. Il nostro Signore ha detto: se non credete che sono io, allora morirete nei vostri peccati. Se non credete che sono io, il Signore ci dice oggi, colui che ci parla, allora morirete per la vostra incredulità. Cosa ha detto il fratello Branham sin dal principio? Il peccato originale è l'incredulità, di mettere in questione, di dubitare ciò che Dio ha detto. E quando il fratello Branham ha parlato della catena, ha enfatizzato: c'è una sola parola che il nemico ha messo in questa catena, la parola no. Dio aveva detto: mangia pure di tutti gli alberi, e il nemico disse: di tutti gli alberi tu non puoi mangiarne. Egli mise una sola parola in questa catena ed essa si è spezzata. La morte è venuta. Non aggiungete alcuna interpretazione. Non aggiungete neanche una sola parola. come il nostro Signore ha detto, dimorate nella parola, e la parola dimorerà in noi. Consacriamo di nuovo tutta la nostra vita al Signore. Magari vorrei enfatizzare qui che questa volta siamo stati molto felici che un intero gruppo è venuto dall'Italia, molti di loro per la prima volta. Possa Dio benedirvi, possa Dio benedire il fratello Trapani, possa Dio benedire tutti i fratelli, tutte le sorelle che sono venuti dall'Italia, possa Dio benedire tutti quelli che sono venuti da tutte le nazioni, possa Dio benedirvi in tutti i paesi vicini, possa Egli essere con il suo popolo in ogni lingua. Ora ci consacreremo di nuovo al Signore. E fratelli e sorelle, quando abbiamo letto ieri al tempo di Esdra e Neemia, quando il popolo di Dio è ritornato a Gerusalemme, nel luogo dove stava il Tempio, e tutti i collegamenti, all'improvviso loro, tutti loro hanno alzato le mani, tutti coloro che erano presenti hanno lodato il Signore alzando le mani. Paolo ha scritto: voglio che i fratelli alzino mani pure senza dispute né ira. Ogni cosa ha il suo posto, ma in un giorno come questo, un giorno che il Signore ha fatto, in cui Egli ci ha parlato in modo così personale, mettendo la sua parola nei nostri cuori, non dovremmo tutti alzare le mani adesso e i nostri cuori, alzarli a Dio, dandogli la gloria e la lode, cantando ancora una volta, io lo amo, io lo amo. Alziamo le nostre mani e cantiamo insieme. Cantiamo, degno sei tu. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, tu sei ancora lo stesso oggi. In riverenza abbiamo ascoltato la tua parola, l'abbiamo ricevuta, l'abbiamo creduta e ci è stata rivelata. Caro Signore, questo è il giorno che tu hai fatto. E noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima per questo. Caro Signore, tutta la Chiesa, tutti i redenti sono consacrati a te per il tempo e l'eternità. E tu hai dato la promessa di essere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, finché passeremo dal credere al vedere. Caro Signore, Io reclamo, basandomi sul sangue versato e sulla parola e sullo Spirito di Dio, reclamo ogni anima della sposa, tutti coloro che fanno parte della Chiesa sposa, che possano credere la tua parola e che venga loro rivelata. Suggella la tua parola nei tuoi discepoli. Oh, caro Signore, tu hai fatto grandi cose qui, in ciascuno di noi. Noi ti adoriamo, alleluia. E tutti dicano alleluia. E tutti dicano amen. Amen. Così sia. Cantiamo insieme. Questo è il giorno, questo è il giorno. Benedetto e lodato sia il Signore. Ora mi viene in mente Apocalisse 5, quando l'agnello prese il libro e aprì i suggelli. Lo dico qui per la gloria di Dio. Il fratello Branham ebbe una visione, e in questa visione egli vide che la Union Lane, che era la strada in cui abitava il fratello Branham, quando questa strada sarebbe stata allargata e quando il recinto sarebbe stato messo di lato sull'erba, quando i bulldozer sarebbero andati su e giù, allora sarebbe stato il momento per lui di trasferirsi in Arizona. Il fratello Frank, nel dicembre 1962, con i propri occhi, ha visto il recinto posto sull'erba. Con i miei occhi ho visto i bulldozer andare su e giù. Li ho visti sulla Union Lane. E là il fratello Branham mi disse: fratello Frank, il Signore mi ha mostrato una visione. All'inizio di gennaio devo trasferirmi a Tucson, Arizona, dove il Signore mi ha comandato di andare. Ed egli mi chiese di predicare a Los Angeles per Demos Shakarian. Non lo conosceva affatto e gli disse: fratello Frank, predica al posto mio. E la riunione ha avuto luogo nella Clifton Cafeteria a Los Angeles. Ricevetti molti inviti. Comunque, pensate a ciò. Anche questo Dio l'ha condotto in tale maniera che con i miei occhi sono stato testimone oculare e auricolare di quello che il Signore ha mostrato in collegamento con l'apertura dei suggelli. Quando questo accadrà, trasferisciti da Jeffersonville a Tucson, perché il tempo è giunto di aprire i 7 suggelli. E poi, il 28 febbraio, egli era sul monte Sunset e i 7 angeli discesero nella nuvola soprannaturale. E fu detto al fratello Branham, il fratello Branham disse: Il settimo, nella costellazione, mi parlò e mi disse: ritorna a Jeffersonville perché avrà luogo l'apertura dei sette suggelli. Quando penso a questo, fratelli e sorelle, non c'è soltanto un'esperienza, ma ci sono numerose esperienze in cui sono stato un testimone oculare e auricolare di ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo e di ciò che Egli ha promesso. È semplicemente grazia che il Signore ci ha dato il collegamento con Dio e poi anche il collegamento con quello che Dio ha fatto. Un collegamento con Dio è sempre un collegamento con quello che Dio ha promesso e con ciò che Dio fa. Un altro collegamento con Dio non esiste. Ogni altra cosa è illusione, è fantasia religiosa. Quello che ci collega a Dio è la parola e le promesse che ci vengono rivelate. Fratelli e sorelle, noi abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio. Cantiamo ancora una volta: grazia, grazia. Chiediamo al fratello Smith di pregare con noi. Signore del cielo e della terra, ti ringraziamo, io ti ringrazio per la tua grazia e la tua fedeltà. Proprio come abbiamo cantato adesso, grazia, grazia. Signore, tu hai tolto via tutti i nostri peccati. Li ha inchiodati alla croce. Signore, io ti ringrazio per tutto quello che tu hai fatto. Signore, abbiamo ascoltato, lo ripeto, a Dio solo savio sia la gloria in eterno per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. E poi tu hai detto ancora una volta, io ripeto la parola che è scritta qui, nel verso 25 della lettera di Giuda, all'unico Dio sapiente che tramite Gesù Cristo, il nostro Signore, è diventato nostro Salvatore. Fratelli e sorelle, io non so, ma qui c'è una perla. Un tesoro ci è stato dato. Lo ripeto, all'unico Dio sapiente, all'unico Dio sapiente, fuori del quale non c'è nessun altro, che tramite Gesù Cristo, il nostro Signore, è diventato nostro Salvatore. Che tramite Gesù Cristo, il nostro Signore, è diventato nostro Salvatore. Padre Celeste, io ti ringrazio. Tu conosci il mio cuore, Signore. Ti ringraziamo insieme che tu hai posto il fondamento e che tu stesso edifichi l'edificio. Tu metti una pietra dopo l'altra, le metti insieme con l'amore, lodando te, l'unico vero Dio, tramite Gesù Cristo, il nostro Signore. Signore, ti ringrazio. Per favore, benedicici. Come è stato detto, Signore, benedici in ogni popolo, lingua e nazione, in ogni continente. Benedici. Te lo chiediamo a motivo del tuo nome. Il Salmo 115 dice: non a noi, Signore, ma a te solo sia la gloria. Oh Dio, benedici. Benedici noi tutti, grandi e piccoli, giovani e vecchi. E in particolare, benedici i nostri giovani, i nostri figli. Per favore, custodiscili da ogni male e fa grazia, Signore, che tu sia il primo e l'ultimo nella loro vita, perché in te solo abbiamo la salvezza. Grazie, Signore. Amen. Il fratello Smith ha menzionato i giovani ed io vorrei dire: noi abbiamo anche un cuore da pastore. Un pastore ha pure una responsabilità per la Chiesa e per le pecore. La parola è scritta nella Sacra Scrittura. Dio ha posto differenti ministeri, anche pastori. A voi, giovani, se avete bisogno di consigli, se non sapete come le cose dovrebbero andare, confidate in Dio. Confidate in quello che Dio ha posto su di voi. Dio sarà con voi. Dio sarà con voi. Tutti i ministeri nella Chiesa hanno dei compiti da svolgere e noi siamo semplicemente a disposizione. Siamo a vostra disposizione. Possa il Signore benedirvi tutti. Possa essere con voi. Ci sono fratelli e sorelle che sono venuti da Nizza per essere qui, circa 1500 chilometri. Dio vi benedica voi da Nizza. Dio vi benedica a Lione. Dio vi benedica in Francia e in tutti i paesi vicini. Dio benedica i nostri fratelli dell'Olanda che mi hanno invitato a venire. Dio benedica i nostri fratelli in tutti i paesi vicini. Possa Egli benedirvi nella Repubblica Ceca, nella Polonia, nella Slovacchia, nella Romania, Austria, Ungheria. Possa Dio benedire nella Svizzera. Possa Egli benedire anche in Uzbekistan, dice il fratello Smith. Dio vi benedica. Possa Dio benedire il suo popolo. E io lo chiedo ancora una volta: è caduta la parola di Dio nel nostro cuore? Dite amen. Ha compiuto ciò per cui è stata mandata? Dite amen. Amen. Cantiamo lode, onore e gloria.
Amen.
Amen. Egli ci ha benedetti.